Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Buongiorno Davide, allora ti leggo l'apertura del Corriere della Sera dedicata all'Ucraina. Putin arretra e minaccia, Kiev sfonda, lo zar evoca il test nucleare, telefonata tra Zelensky e Meloni, piena sintonia. Partiamo da qui.
Allora, la condizione sul terreno militare è che gli ucraini avanzano e i russi perdono terreno giorno dopo giorno. Trovo la cosa molto bella da festeggiare, però il tema è quella roba lì non si risolve con la guerra, non si risolve sul campo, ha bisogno comunque di una soluzione politica che è favorita dal fatto che gli invasori e la criminale aggressione russa sia in questo momento in grande difficoltà. Esistono già dei canali diplomatici che funzionano? Sì, esistono, non stanno su tutti i giornali. La diplomazia non fa conferenze stampa ogni mattina per comunicare a che punto si è. Esistono, lo dimostra il fatto che c'è lo scambio dei prigionieri e lo dimostra il fatto che i vertici militari si parlano. Quindi andare avanti più velocemente possibile su quel terreno farebbe bene a tutti. Molto importante e positiva la telefonata ieri tra Zelensky e Meloni. Zelensky ha ringraziato per l'ulteriore invio di armi e di aiuti da parte dell'Italia e Meloni ha confermato, diciamo come capo del governo in pectore, ha confermato la totale solidarietà italiana alla lotta per la libertà. Quindi la continuità è garantita e anche questo è un fatto positivo.
Ultima pagina, torniamo a occuparci dell'aspetto più politico. La stampa titola Salvini al Viminale, sfida della Lega, la Lega che sembrava divisa al suo interno, in realtà si ritrova compatta nel proporre il proprio leader. La Repubblica, il Viminale spacca la destra, Lega compatta con Salvini e il candidato naturale. Il Corriere della Sera, la Lega insiste, flat tax e Salvini al Viminale.
Ma allora, il concetto è questo, da una parte ci sono tre partiti che compongono una alleanza, diciamo, immaginandola come tale. Ciascuno di quei partiti è indispensabile per la maggioranza di governo, cioè Meloni, che ha stravinto con Fratelli d'Italia, naturalmente, non personalmente, che ha stravinto le elezioni, e però senza quelle componenti la maggioranza non ce l'ha in Parlamento. Quindi, pur essendo sconfitti dalle elezioni come partiti, la Lega e Forza Italia sono vincitori come alleanza. Cosa fanno? Presentano il conto all'alleanza. Questa è la condizione nel cui si trova un sistema nel quale alle elezioni si va con delle alleanze che servono a vincere le elezioni, ma è dal 94 che va avanti così, cioè servono a vincere le elezioni per rendere un po' più difficile governare, però la strada per la composizione del governo è ancora un po' lunghetta.
7:13 minuti, poi questa mattina Davide ci occupiamo anche di Don Giulio da Bonassola più tardi, però ho visto che ci stai segnalando, e sono andata a vedermele non capendo assolutamente nulla, delle pubblicità, una pubblicità che c'è stamattina all'interno di alcuni quotidiani, fusione a confinamento magnetico. Questi signori ci invitano a vedere questa installazione immersiva che permetterà di scoprire appunto la fusione a confinamento magnetico. Ci dici perché, insomma, perché ce ne vuoi parlare?
Mi ha colpito perché questa pubblicità si trova su delle pagine intere di giornali ieri e l'ho ritrovata questa mattina. È una pubblicità dell'ENI, quindi mi associo alla pubblicità gratis, ed è a visitare una mostra, Maker Faire Rome di European Edition 2022. Che cos'è la fusione a confinamento magnetico? Dicono è una grande tecnologia, vero, è una grande speranza del futuro, vero, è una fonte di energia senza limitazioni, senza emissioni di CO2, vero. Ci manca una cosa in tutta la pagina di pubblicità, il tabù, non c'è scritto, la fonte, nucleare. Bisogna avere il coraggio di dire le cose in maniera chiara, che ti capiscano tutti. Energia nucleare. Se continuiamo a essere, diciamo, prigionieri del tabù che non si può dire nucleare, e allora ti becchi tutta la tua brava crisi del petrolio, del gas, dei razionamenti. Dice, ma il nucleare non serve, anche di nuova tecnologia, non serve a risolvere il problema domani mattina. Non c'è alcun dubbio. E infatti non è che uno, diciamo, insegna le tabelline ai bambini alla scuola elementare perché domani freghino Einstein, ma di sicuro se non gli insegni le tabelline Einstein non lo fregano, non lo superano. Anzi, a proposito, hanno dato il premio Nobel per la fisica anche su questo Einstein è stato in qualche modo evoluto.
Dalla prima del Messaggero c'è un caso di cronaca che devo dire lascia senza parole: un bimbo a Belluno morto a 2 anni mangiando la droga lasciata dal padre, si trovava da solo in casa a 2 anni appunto.
Il caso di cronaca si riferisce a Belluno, però l'altro ieri sulle pagine di Repubblica, la cronaca di Palermo, si ricordava che a Palermo dall'inizio dell'anno sono stati ricoverati 16 bambini in overdose, 16 bambini, dove per bambini non si intende ragazzini, 1 anno e mezzo, 2 anni. Cosa dice questo? Dice che noi spesso ragioniamo nel dibattito pubblico questa o quella sostanza stupefacente, quasi tutti hanno mangiato hashish e marijuana e la trovano a casa, la mettono in bocca, questi sono bambini, e ragioniamo di queste cose parlando del danno alla persona che lo utilizza, no? O la presunta libertà, che la libertà consista nel fottersi la libertà è una cosa che non mi ha mai convinto, ma insomma se ne parla, diciamo, il danno alla persona. Si trascura sempre di raccontare il danno agli altri. Vuoi che questo si metta alla guida di una vettura, vuoi che abbia un bambino per casa. E in ogni caso, a parte i bambini che la prendono accidentalmente, l'età di assunzione di sostanze stupefacenti come il crack, che ha capacità di distruzione delle tue capacità cerebrali irreversibile, è arrivata a 12 anni e non credo ci sia nessuno sano di mente che pensi che si possa applicare a questi fenomeni altro approccio che la repressione.
Lo dicevamo, è stata un'ora di chiacchierata con i nostri ascoltatori, quella di questa mattina dedicata a Don Giulio da Bonassola. La Chiesa mi ha sospeso, ma su aborto, gay e fine vita i parrocchiani sono con me. Questo racconta nell'intervista di oggi al Corriere della Sera Bonassola. Don Giulio, mi dispiace se ho creato scandalo, non so Davide se hai avuto modo di ascoltare parte almeno della linea diretta.
Ho sentito quello che... Ma vedete, questo è un tema antico, ma sempre, sempre fermo. La Chiesa Cattolica non è una democrazia, non si vota a maggioranza, è una teocrazia. Cosa volete che sia una Chiesa? C'è un capo che quando parla seduto sulla sedia da Papa, parla ex cattedra, rappresenta la verità. Ma al di là di questo, che quindi non è una democrazia, c'è un altro aspetto, un altro dettaglio, è che le posizioni di fede non si evolvono. Il dettato della fede, i testi sacri non si evolvono, ma non si evolvono per l'ebraismo, non si evolvono per il cristianesimo nelle sue varie declinazioni, protestante, cattolica, eccetera, e non si evolvono per l'Islam. Perché non si evolvono? Perché sul testo è sempre quello. E allora cosa cambia? Cambia la lettura del testo. Questa è una cosa importante, cosa di cui lungamente si dibatté al Concilio Vaticano II. Cioè è ovvio che il Vangelo è quello, la Bibbia è quella. Non c'è. Cosa ci leggi in quel passaggio? Dice: io ci leggevo una cosa, adesso ce le leggo un'altra. E questo naturalmente è molto importante, non può che essere così. Ovviamente, questo entra in contraddizione con il considerarla una parola divina. Voi dite che si è spiegato male? Beh, diciamo così, non è molto credibile come spiegazione, ma è la naturale contraddizione di una cosa elaborata dalla mente umana, cioè una rivelazione che io però nel tempo cerco di capire sempre meglio. E qualche volta vado avanti, qualche volta vado indietro, ma che la fede segue i costumi, capisco, diciamo, gli ortodossi che dicono no, perché se no perdiamo la nostra ragion d'essere.
Prima pagina di Repubblica, fondo pagina, diritti, la sfida dell'Agenzia Italiana del Farmaco per le donne, gratis le pillole anticoncezionali. A te.
Allora, naturalmente ciascuno anche su questo avrà la sua opinione, ma non entro per, diciamo così, non si può sempre esaminare tutto, però osservo quanto segue. In questo momento in Italia, per alcune particolarità di donne, per esempio in alcuni casi per quelle fino a 25 anni, in alcuni altri casi per le disoccupate, non so come le conteggino, in Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia l'anticoncezionale, la pillola anticoncezionale è gratis. Nelle altre regioni no, ma comunque a seconda delle condizioni. Ma secondo voi è razionale? Secondo me no. Nel senso che quello che è il trattamento sanitario, considerato che paghiamo tutti esattamente le stesse tasse e quindi abbiamo lo stesso rapporto con lo Stato, in questo caso con la sanità, in qualche modo deve essere equilibrato. Poi si può discutere se devo darla gratis o non devo darla gratis, se una, quello un'altra, è un'altra discussione. È il fatto che se uno è nato in una regione rispetto a un'altra, e questa è la conseguenza del celeberrima riforma del titolo quinto fatto nel 2000 della Costituzione nel 2001, la regionalizzazione della sanità. Io la considero una tragedia dissennata, ma c'è a chi piace.
Sono le 7:27 minuti, ringraziamo naturalmente Davide Giacalone anche per gli interventi di oggi, ci risentiamo domani mattina puntuali intorno alle 7:10. Ciao, buona giornata.
Grazie a voi e buona revisione a tutti.
Adesso ci dedichiamo attraverso un libro, attraverso un lavoro di un autore, regista, scrittore, autore, ci dedichiamo alla generazione Z, perché di questo parla, anche se declinato molto, in modo molto poetico. Stiamo parlando dell'ultimo lavoro di Paolo Stella, come già detto, attore, regista, scrittore, content creator da oltre 400.000 follower, e il libro si intitola La luna piena delle fragole, edito da De Agostini, ed è appunto un romanzo per ragazzi che tra l'altro ha la particolarità che è quella di essere il primo romanzo illustrato grazie all'ausilio di un tool di intelligenza artificiale. Ci facciamo raccontare tutto proprio dall'autore. Paolo, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per questo invito.
Grazie a te per averlo accettato. Mito e fiaba insieme in questo libro. Ci racconti intanto di questo protagonista, che è un ragazzo senza età, senza memoria, che fa un viaggio particolare.
Sì, ma fra l'altro vi stavo ascoltando, mi fa molto piacere che è la giornata degli insegnanti, perché questo è un libro che ho scritto con una psicologa, andando a conoscere i ragazzi, e verrà portato nelle scuole, dove abbiamo fatto anche tutti dei fascicoli proprio con gli psicologi per aiutare gli insegnanti a capire questa nuova generazione, che è veramente la prima generazione che si stacca completamente da quello che è stato la storia precedente dell'evoluzione. I ragazzi vivono in una nuova realtà fatta anche di web, di social media, in cui le dinamiche sociali si sono completamente ribaltate. Io ho conosciuto un sacco di ragazzi che mi parlavano dei loro migliori amici che però nella vita vera non avevano mai conosciuto, e questo mi ha molto stupito, devo dire. E il ragazzo che li va a conoscere, il protagonista, è una persona a cui non ho voluto dare un'età, neanche un nome. È uno che deve costruirsi, e ci si costruisce conoscendo le altre persone.
Ecco Paolo, quanto è importante seguire anche l'evoluzione di quelli che sono i problemi, noi li chiamiamo a volte adolescenziali, qui siamo in una fase ancora precedente, stare al passo coi tempi. Tu dici, lo dicevi poco fa, avere consapevolezza che qualcosa è cambiato, e in questo libro racconti anche di quanto sia difficile poi, così giovani, magari sentirsi diversi, avere questo desiderio di conoscersi meglio.
Sì, la cosa particolare è che, conoscendone tanti, avendo avuto a che fare con tanti di questi ragazzi, la cosa più comune che hanno tutti è che tutti si sentono diversi dagli altri. Quindi in realtà la cosa che li rende uguali è proprio la diversità, il non sentirsi a proprio agio, non sentirsi comunque sempre fuori luogo. Siamo in una società altamente performativa, per cui il successo è sempre visto come un dovere, mentre la bella della crescita è proprio il cadere, lo sbagliare, il capire che strada fare, riuscendo anche a farne tante sbagliate prima. Quindi è tutta una ricerca all'interno della consapevolezza di chi siamo.
Siamo in diretta con Paolo Stella, che ha scritto La luna piena delle fragole. Ricordo male o La luna piena delle fragole è una luna piena particolare di un certo mese dell'anno?
Sì, quest'anno c'è stata il 14, nella notte fra il 14 e il 15 giugno.
A giugno, sì.
Ed è particolare perché c'è questa leggenda che, a parte che è una luna molto rosa, ma la leggenda vuole che in quel giorno maturino le fragole, ma non si sa se sono le fragole che colorano di riflesso la luna o la luna che le colora.
Molto interessante.
Molto bene, giusto un passaggio veramente 30 secondi sull'innovazione che riguarda le illustrazioni. Avete usato l'intelligenza artificiale?
Sì, questo è il primo romanzo al mondo illustrato da un'intelligenza artificiale. È un nuovo tool che praticamente trasforma le tue parole in immagini. Con Giuseppe Lo Schiavo, che è un artista internazionale che ho conosciuto a Londra, lui è invitato, perché adesso questo tool è in versione beta, quindi ci vuole un invito, ma presto disponibile per tutti e rivoluzionerà quello che è il mondo dell'arte, perché le tue parole diventano opere d'arte. Lui ha circa miliardi di informazioni e di foto, quindi qualsiasi tua parola diventa un'opera unica, diventano anche, noi li abbiamo trasformati anche in NFT.
Certo, e quindi insomma è al passo coi tempi che questo libro apre magari a delle frontiere che un giorno saranno normali o comunque comuni. Grazie a Paolo Stella in libreria con La Luna Piena delle Fragole, edito da De Agostini, e l'occasione per questo abbiamo scelto di fare questa intervista è davvero, come hai fatto tu in apertura, ringraziare e ricordare, sottolineare il lavoro degli insegnanti che fanno quotidianamente con bambini, ragazzi, insomma davvero giovani di ogni età. Grazie Paolo, a presto.
A presto.
Buona giornata.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Attesissima questa riapertura di una delle rubriche più sicuramente più seguite in Nonstop News, il post in fabbrica, in onda da ormai 5 anni, grazie alla collaborazione tra RTL 102.5 appunto e Confindustria. Ogni mercoledì un'azienda propone in diretta posti di lavoro reali, veri. Oggi riparte la stagione, quella 2022-23, e come di consueto diamo il via al post in fabbrica con il presidente di un impiego e la vicepresidente di Confindustria, Gianni Brugnoli. Gianni, bentornato, che piacere.
Ciao Giusy, ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori. Beh, è un piacere essere di nuovo in onda con voi.
Noi ci siamo sentiti durante l'estate, durante questa pausa, no, estiva, però i nostri ascoltatori no, quindi partiamo da qui. Come stai? Come vanno le cose anche a livello di Italia con questi e con queste lezioni che abbiamo raccontato, e poi entriamo davvero nel vivo del post in fabbrica?
Beh, un momento congiunturale molto difficile, perché dopo la pandemia siamo entrati in una guerra non voluta alle porte dell'Europa e siamo in una crisi congiunturale per quanto riguarda le bollette energetiche, che sia come imprese che come cittadini stiamo subendo, e stiamo cercando di trovare una soluzione a livello europeo per far sì che le nostre imprese e le nostre famiglie non ne risentano troppo e non rallentino troppo i consumi. Ma nonostante questo ci sono delle ottime notizie per quanto riguarda la possibilità di occupazione dei nostri giovani all'interno delle nostre imprese.
E allora entriamo proprio in questo argomento. Ti chiediamo di fare, Gianni, con noi il punto su quello che ha prodotto il posto in fabbrica in questi 5 anni. Inizia il sesto, ma facciamo un po' una situazione con i numeri per far capire agli ascoltatori che cosa è successo.
Sono stati 5 anni molto importanti e soprattutto in crescendo. Noi abbiamo mandato in onda, grazie a RTL, più di 160 imprese che hanno messo a disposizione oltre 6.000 posti di lavoro concreti. Sono arrivate oltre 52.000 candidature, soprattutto di giovani, più del 50%, e di ragazzi disoccupati. Quindi abbiamo intercettato la possibilità di questi ragazzi di entrare nelle nostre imprese. Ebbene, dei 6.000 posti di lavoro messi a disposizione, quasi 1.000 sono entrati all'interno delle nostre imprese a tempo indeterminato o in apprendistato. Il problema cos'è stato? Che i curriculum arrivati sono veramente tanti, 52.000 su 6.200 posti, quindi vuol dire che il rapporto è 1-6, vuol dire che il distacco tra il mondo del lavoro e l'istruzione è ancora troppo ampio, e noi stiamo facendo, anche grazie a questa iniziativa, una moral suasion per far capire ai ragazzi, per far rinnamorare, come abbiamo detto anche nel jingle di partenza, i nostri ragazzi e le loro famiglie alle nostre imprese. Imprese che hanno sempre voglia di innovare, essere sui mercati internazionali, essere all'avanguardia per quanto riguarda la loro tecnologia e la loro voglia di fare. Il Made in Italy fortunatamente è un brand che tira tantissimo a livello internazionale. I nostri prodotti sono veramente un'eccellenza e una vetrina del nostro paese. Quindi dobbiamo coltivare costantemente i giovani per far capire loro quante opportunità di lavoro ci sono all'interno delle nostre imprese. E questo è un messaggio chiaro che vogliamo dare, grazie alle vostre radiofrequenze, alle loro famiglie e soprattutto ai giovani.
Proviamo a capire insieme un po' l'identikit. Qual è il tipo di candidato di cui ha bisogno di più il mercato del lavoro in questo momento storico?
Beh, in questo momento la digitalizzazione è trasversale in tutti i settori. Poi è evidente che nei settori particolari, dalla meccanica al legno arredo, all'agroalimentare, al tessile, alla nautica, ci sono focalizzati determinati figure professionali. però c'è tanto bisogno di figure tecniche professionali. Noi abbiamo bisogno di tanti tecnici, tant'è vero che l'anno scorso Union Camere con il programma Excelsior ha manifestato la carenza di 240.000 laureati STEM, oltre 80.000 diplomati TS, e ne abbiamo diplomati solo 5.000, e oltre 300.000 super tecnici, quindi tutte quelle persone che arrivano dal mondo della formazione tecnica.
Siamo collegati con Gianni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, lo abbiamo detto, per dare il via alla nuova stagione del Post in Fabbrica, che puntuale tornerà su RTL 102.5 ogni mercoledì mattina poco prima delle 8. Allora, abbiamo parlato prima del Made in Italy, che mi permetto di dire è un vanto davvero per il nostro paese, e ci sono molti indizi, guardandoci intorno, di quanto sia presente, no, il fare italiano, il fare bene, dal Salone Nautico a Milano, la Fashion Week, tutte iniziative che vi vedono protagonisti.
Sì, negli ultimi sei mesi sostanzialmente abbiamo fatto vedere al mondo intero quanta industria manifatturiera c'è all'interno del nostro paese. Partiamo dal Salone del Mobile, un salone internazionale che comporta tantissimi visitatori. Quest'anno sono stati oltre 260.000, record di presenze nel post pandemia, dove avevano visto tantissimi giovani designer, oltre 600, e tantissime imprese che hanno manifestato la loro voglia di essere all'interno del mercato con prodotti innovativi. E anche qui c'è bisogno di tantissima competenza tecnica. Partendo da questo, siamo passati due settimane fa al Salone Nautico, record di visitatori anche in questo importante evento internazionale. Questo settore hanno portafoglio d'ordini che copre tutto il 2024, e anche qui vuol dire una supply chain molto integrata e molto importante per il nostro paese. La Milano Fashion Week è una vetrina internazionale, passerella della moda, che anche qui intercetta tantissime figure professionali, sia dal monte che al valle, vuol dire tutta la filiera all'interno di questo importante settore. E settimana prossima ci sarà la fiera internazionale della macchine utensile, la BIMU a Milano, una settimana fondamentale, perché le macchine utensile sono un settore trainante del nostro export.
Senza dubbio. Gianni Brugnoli in diretta dai nostri studi di Roma. Torniamo al Post in Fabbrica, abbiamo un minuto e mezzo circa. Perché? Perché l'anno scorso abbiamo iniziato a conoscere da vicino anche gli ITS, quest'anno c'è un piccolo upgrade, no? Ci aiuti?
Abbiamo un'ulteriore novità, perché vogliamo portare novità all'interno del programma, e quest'anno, quando arriverà il presidente della Fondazione ITS, porteremo in radio un ragazzo che ha studiato all'interno di quell'ITS, che ha trovato il posto di lavoro a tempo indeterminato e racconterà la propria esperienza del perché ha fatto quella scelta, iscrivendosi in un ITS e non andando subito nel mercato del lavoro, oppure andando in università, e far capire a tutti i ragazzi di questo sistema formativo parallelo al canale universitario, che dà delle grandi opportunità con una formazione più tecnica e più laboratoriale, ma aderente alle esigenze del nostro mondo lavoro.
Parleremo dunque di formazione, parleremo di posti di lavoro, e possiamo dire, nel salutarci e nel ricordare un appuntamento che vi vedrà protagonisti oggi dopo questa chiacchierata, che parlare di questi temi significa guardare al futuro, diciamolo, con una buona dose di ottimismo. E questo non vuol dire negare tutti i problemi con i quali siamo alle prese, il caro energia, le difficoltà, però davvero non guardare al domani con gli occhi dell'apocalisse, e parlare di formazione significa questo.
Sì, oggi faremo una firma importante con un protocollo d'intesa tra 5 regioni, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Transizione Digitale e le reti degli ITS e Confindustria per i profili sulla cybersicurezza. Tant'è vero che c'è anche l'Agenzia Nazionale della Cyber all'interno di questo accordo, perché c'è una grandissima necessità di sicurezza digitale. Leggiamo costantemente di attacchi di cyber all'interno delle nostre imprese, ma anche della pubblica amministrazione. Ebbene, questo accordo fa sì che formeremo all'interno degli ITS delle figure professionali adeguate per questo problema congiunturale. Quindi vuol dire che, oltre a dire le cose, le facciamo in concreto, e questo pomeriggio firmeremo questo importante protocollo d'intesa.
Grazie davvero a Gianni Brugnoli per aver aperto la nuova stagione del Post in Fabbrica. Buona giornata per oggi, naturalmente, per tutti i progetti e programmi. Ci risentiamo molto presto.
Grazie, buona giornata a Giusy, Enrico e a tutti i radioascoltatori.
Grazie davvero.
A presto.
A presto.
C'è
buona
il Don
giornata.
Collegato con noi. Don Antonio, buongiorno.
Eccolo.
Ma buongiorno.
Troviamo posto per i piccoli entusiasmi quotidiani.
Ah, che bello.
Troviamo posto per i piccoli entusiasmi quotidiani, che non hanno età.
E soprattutto accontentiamoci dei piccoli entusiasmi. Grazie Don,
ciao Don, grazie.
Ciao. Proseguono le proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, ne stiamo parlando in questi giorni, e al contempo sono ore di apprensione per Alessia Piperno, la travel blogger italiana arrestata a Teheran di cui ancora non si sa bene il destino. Approfondiamo in diretta con Nicola Pedde, che ci raggiunge in diretta, giornalista di Limes. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, partiamo proprio da Mahsa Amini. Ci sono proteste in corso che infuriano nel paese. Ci aiuti un po' a ricostruire l'origine di queste proteste e ci racconti com'è la situazione ora.
Allora, queste proteste sono, come avete detto, esplose dopo l'omicidio di questa ragazza che è stata uccisa dalla polizia religiosa per questioni legate al modo in cui indossava il velo obbligatorio in Iran. In realtà la protesta ha sfruttato la morte di questa ragazza un po' come miccia esplosiva che ha dato il fuoco alle polveri di un malcontento molto più ampio e diffuso in Iran. I giovani iraniani, che rappresentano il 75% della popolazione, lamentano non solo le imposizioni odiatissime per quanto riguarda poi quelle di costume da parte del governo, ma soprattutto anche le gravi condizioni economiche, la profonda disoccupazione, l'inflazione, la corruzione, tutta una serie di problemi che ha sostanzialmente impedito a queste più giovani generazioni di poter pensare al futuro e avere una prospettiva di vita come quella di molti loro colleghi occidentali o comunque anche della regione medio orientale. Ecco, questo grande malcontento è montato nel corso del tempo, chiaramente è accresciuto con il fallimento del progetto di rinnovare l'accordo sul nucleare e ha generato una base di insoddisfazione che è esplosa poi in occasione di un fatto che ha indignato il paese. L'omicidio di questa ragazza per l'utilizzo non corretto del velo.
Ma che cosa sappiamo di questo carcere in cui si trova la nostra connazionale Alessia Piperno?
Il carcere di Evin di Teheran è un carcere famoso sin dai tempi dello Shah. È sempre stato un po' il simbolo della detenzione delle opposizioni. E è una struttura carceraria nel nord della città. Ci sono stati peraltro casi anche in passato di stranieri imprigionati lì, solitamente vengono tenuti in strutture separate rispetto a quelle dei detenuti comuni iraniani. Per quanto riguarda la nostra connazionale non ci sono informazioni allo stato attuale sulle condizioni, su quello che si spera sia l'immediato rilascio. L'unico elemento su cui mi sento, diciamo, di spendere una parola di ottimismo è che solitamente queste detenzioni di stranieri sono anche legate alle relazioni poi con i singoli paesi europei o con quei stranieri di cui questi paesi, cittadini, questi arrestati sono cittadini. Nel caso dell'Italia, non essendoci una difficoltà nel rapporto con l'Iran, non essendoci tensioni nel rapporto, io credo che sia interesse dell'Iran avviare quanto prima possibile la procedura di rilascio della nostra connazionale. Mi auguro certo. Che accada questo nell'arco di un brevissimo periodo di tempo.
Ed è quello che ci stiamo augurando tutti, ovviamente. Qual è la reazione del governo in queste ore alle proteste? Abbiamo letto le parole dell'Ayatollah che dice in realtà sono gli Stati Uniti e Israele dietro le proteste.
Questo è il ricorrente tentativo da parte delle autorità della Repubblica Islamica di individuare una minaccia esterna, un nemico esterno che fomenta queste proteste e quindi di fatto svuotare la legittimità di una protesta squisitamente locale. In realtà è una narrativa che non trova poi grande spazio all'interno della società iraniana, dove invece la protesta è largamente partecipata e sostenuta spontaneamente proprio dagli iraniani e soprattutto da quelli più giovani, dagli studenti liceali, universitari. è una protesta sicuramente una forte impronta femminile, nasce sul Salor, ma è partecipata da ragazzi e ragazze, è una protesta che si sta allargando a macchia d'olio all'interno soprattutto delle fasce giovanili, per ciò che abbiamo detto, quindi insomma, l'accusare i paesi stranieri di fomentarla trova molto poco spazio all'interno poi della narrativa reale della società iraniana.
Ecco, e che cosa fa da sfondo a tutto questo? Com'è la situazione politica in questo momento in quel paese?
Ecco, l'elemento che va a complicare fortemente questa situazione è il quadro della politica interna, che è interessato in questa fase da una profonda transizione tra la prima generazione del potere politico, cioè quella dei rivoluzionari, di quelli che hanno fatto la rivoluzione e poi creato la Repubblica Islamica, che sono ormai molto pochi, diciamo la teocrazia, i religiosi, che sono ormai veramente molto pochi, e la seconda generazione che non viene dall'ambito clericale, ma viene al contrario dall'ambito militare, dall'ambito di tutto quel sistema che ha combattuto la guerra con l'Iraq e che poi ha creato l'architettura amministrativa di governo del paese. Questa transizione è particolarmente importante e in un certo qual modo critica, perché queste due generazioni hanno idee molto diverse sulla gran parte dei dossier, dal nucleare alla politica estera, alla politica di sicurezza, e quindi il processo di sostituzione all'interno della casa amministrativa di governo del paese chiaramente non è facile né agevole, e queste proteste avvengono proprio nel momento più cruciale, più critico di questa transizione.
Continueremo a seguire questa apprensione giusta e questa mobilitazione internazionale per liberare Alessia Piperno, la nostra connazionale in carcere in Iran. Il padre nelle scorse ore ha detto: siamo preoccupati, la situazione non è buona. Grazie a Nicola Pedde di Limes per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Parliamo di affitti, come anticipato poco fa, ci sono alcuni dati molto interessanti sui costi delle locazioni nelle città italiane, e a volte, dobbiamo dirlo subito e poi approfondiamo, capita di imbattersi davvero in annunci surreali. Ne vogliamo parlare con Gian Battista Vaccarini, che è presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno Vaccarini.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che ci ascolta da casa.
Allora, prima domanda, che ha a che vedere con la percezione, poi lei ci dice se è solo tale e la verità è un'altra oppure se corrisponde a realtà. Gli affitti stanno aumentando in maniera vertiginosa.
Sì, diciamo che non è solo una percezione, è vero, anche se è molto difficile fare, diciamo così, una previsione generica, no? Cioè dare delle medie così generalizzate, perché poi il valore di un canone di locazione dipende da tutta una serie di fattori, di variabili, di componenti come l'ubicazione, la consistenza, le finiture, l'arredo, se ha dei servizi tipo un bel terrazzo ampio piuttosto che internet, insomma tanti elementi che fanno un valore, diciamo, definito, e quindi credo proprio per queste ragioni, per uno scenario così complesso e variegato, credo sia molto opportuno e utile per il cittadino cercare di rivolgersi a un agente immobiliare professionale, non solo online ma andando fisicamente presso l'agenzia immobiliare, perché non sempre le agenzie immobiliari mettono in pubblicità tutti gli annunci a disposizione.
Esattamente, infatti di annunci per esempio sui gruppi social, no? Immaginiamo tanti studenti fuori sede che magari si trasferiscono, cercano stanze o appartamenti in affitto e trovano delle cose anche particolari. Ce ne sono alcuni che chiedono 6 mensilità anticipate senza deposito cauzionale per 30 metri quadrati e magari dicono l'altezza massima della persona deve essere 160 centimetri. E allora in casa mia chiaramente metto un po' le regole che voglio, faccio entrare chi voglio, però ci sono dei limiti che il locatario ha nel momento in cui dà un annuncio.
Ma guardate, io credo che il cittadino, quando legge queste cose, deve, secondo il mio punto di vista, stare molto attento già per il solo fatto di leggere cose così, diciamo, surreali, mi viene da dire. È chiaro che limiti di legge, se non della decenza, diciamo, da parte di colui che mette l'annuncio, credo che sia, come dire, un discorso generale. Ecco, credo che certamente il fatto, come dicevo prima, di rivolgersi a un'agenzia immobiliare professionale, e sottolineo regolarmente abilitata, cioè che l'agente immobiliare sia regolarmente iscritto al REA e quindi chiedere il tesserino personale di riconoscimento, perché solo un agente immobiliare professionale regolarmente abilitato ha l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale, cioè se faccio degli errori posso risarcire il cittadino, altrimenti si rischia appunto di entrare in un caos, in un contenzioso che non finisce più.
Insomma, fidarsi ai professionisti, questa è la sintesi, e vale in più settori, dovrebbe governarci questa regola, mettiamola così. Alla fine abbiamo capito però dove effettivamente gli affitti costano di più in Italia e dove meno.
Sì, sicuramente le grandi città, Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, soprattutto anche Firenze, diciamo di stampo universitario, ovviamente sappiamo anche il periodo, no? È particolarmente, come dire, importante per quanto riguarda le richieste legate agli studenti fuori sede universitari e anche i lavoratori fuori sede. Questo è un tema, secondo noi, che è stato vergognosamente, come dire, ignorato durante la campagna preelettorale, durante le elezioni politiche, il tema della casa in generale, perché chiaramente sappiamo l'importanza economica e sociale che ha nel nostro paese, e il fatto di non prevedere, e noi qui abbiamo lanciato una proposta che è quella di istituire un ministero della casa e delle politiche abitative, che non significa, come qualcuno sorridendo, no, si è parlato del ministero del mare, piuttosto come creare un apparato ulteriore di burocrazie, di costi, di oneri, di balzelli, ma al contrario creare una cabina di regia, un centro di coordinamento nazionale all'interno del quale poter mettere in atto concretamente un piano strategico nazionale che dia delle linee guida ai comuni che consentono di mettere in atto, per esempio, un mix edilizia privata e edilizia pubblica, attraverso, per la parte pubblica, un piano di edilizia residenziale sociale che possa mettere a disposizione di chi non si può permettere di comprare una casa o chi ha difficoltà a pagare l'affitto, come purtroppo in questo periodo di rincari abbiamo un pochino tutti questo problema, ecco, cercare di mettere in atto, appunto, anche riqualificando delle vere e proprie aree degradate, questi immobili a prezzi calmierati.
Ecco, ci conferma però che il problema di questo momento è che l'offerta è scarsa e la richiesta molto alta, ed è per questo che i prezzi si alzano. C'è anche un po' il tema del mercato drogato, da chi preferisce affittare in altro modo, capiamoci.
Assolutamente, assolutamente, questo è uno dei due fattori, secondo noi. Da una parte certamente il mercato è domanda offerta, quindi se, diciamo, c'è un'offerta sul mercato che è meno alta, quindi più bassa della richiesta, è chiaro che i prezzi tendono ad alzarsi. Ma secondo noi c'è anche un effetto di come dire, fisiologico, legato all'inflazione, quindi all'aumento del costo della vita. È chiaro che se aumentano le materie prime, aumenta la spesa, aumenta il carburante, aumentano i rincari energetici, aumenta tutto, è chiaro che aumentano anche fisiologicamente i canoni di locazione, ed è per quello che secondo noi è determinante che il legislatore intervenga, e noi da questo punto di vista ci siamo con delle proposte concrete per mettere in atto delle politiche, come dicevo, attive, certo, che possono consentire ai comuni, appunto, di instaurare dei piani più generali che consentono, appunto, di mettere a disposizione immobili per studenti, lavoratori a prezzi calmierati.
Baccarini, davvero in un flash, 5 secondi, un sì o un no, perché poi lo approfondiamo, buon momento per comprare?
Questo è ancora un ottimo momento per comprare casa, proprio perché i tassi, è vero, sono in lieve aumento, ma sono ancora molto contenuti, e c'è appunto un'inflazione che comunque è sempre molto alleata, diciamo così, del settore immobiliare, certo, che rimane un bene importante, un bene rifugio.
Grazie. Grazie. Grazie a Gianbattista Baccarini, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. A presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
È tempo del commento ai principali fatti di attualità, come ogni giorno facciamo intorno a quest'ora. Oggi è con noi il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Allora, partirei dalla politica, dalle questioni italiane, la strada che ci porterà al nuovo governo, e nelle scorse ore si è aperto il dibattito sul cosiddetto lodo Meloni, quindi questa indicazione che avrebbe dato la leader di Fratelli d'Italia, secondo la quale nessuno potrà fare il ministro del suo governo se già lo ha fatto in precedenza, naturalmente allo stesso ministero, e in molti hanno letto un escamotage, diciamo, per escludere Salvini al Ministero degli Interni. Che cosa ne pensi, direttore?
Beh, è una lettura capziosa, ma credo non distante dalla realtà, nel senso che sicuramente c'era esiste un tema Salvini all'interno della maggioranza, esiste un tema Salvini per la scelta del ministero che dovrà occupare, perché lui desidera avere un ministero e, essendo il leader della Lega, che è comunque azionista di minoranza ormai all'interno della maggioranza che sosterrà il nuovo governo, però un posto all'interno di questo stesso governo Salvini lo avrà, ma è evidente che esistono trattative, esistono tesi completamente diverse rispetto al passato, e la posizione del Viminale è una posizione particolarmente delicata che evidentemente Giorgia Meloni non vuole dare a Salvini, anche perché penso che il presidente Mattarella abbia, diciamo, in qualche modo fatto capire che non sarebbe felicissimo, per cui il dare questa indicazione, ovvero che nessuno possa occupare una posizione già occupata nello stesso ministero in altri governi, è sicuramente una novità nella politica italiana. Non sarà soltanto un lodo, diciamo, anti Salvini, ma sicuramente politicamente questa è la cosa più rilevante.
Ecco, direttore, nel frattempo Giorgia Meloni ha gravi problemi come la questione del caro bollette, dell'energia, eccetera, e su questo l'Europa si sta spaccando, si è divisa in due, perché ci sarebbe la proposta di un nuovo debito, ma non tutti i paesi sono d'accordo. Secondo te da che parte poi penderà questa bilancia?
Questa è la grande domanda ed è la cosa più rilevante dell'ultimo anno e mezzo, perché da dopo la decisione dell'Europa di essere compatta e unita sulla risposta alle conseguenze della pandemia, questa è un'ulteriore prova di maturità. Non è così netta la situazione, ovvero noi abbiamo un po' la tendenza italiana a semplificare i cattivi del nord, in particolare olandesi e a volte tedeschi, spesso tedeschi, e altri contro i buoni latini. La situazione è molto più complessa, le ragioni che sono sul tavolo di chi è d'accordo e di chi è contrario al tetto sono, bisogna essere onesti, sono molto più molto meno chiare, definite e leggibili rispetto a come noi italiani intanto tendiamo a semplificare. Però di sicuro questa è una grande sfida. Io credo che un accordo l'Europa dovrà trovarlo. Io credo che si pone una seria questione di tenuta complessiva delle istituzioni europee se non si dovesse trovare un accordo. Credo che il lavoro di queste ore sarà un lavoro di grande negoziazione per trovare una sintesi tra le varie anime.
Non c'è dubbio, abbiamo parlato della maggioranza, abbiamo parlato dell'Europa. Tornando un attimo invece all'opposizione, sta colpendo molto in queste ore l'appello di Calenda al PD, che insomma l'invita a fare un'opposizione coesa, e soprattutto c'è un'apertura nei confronti del Partito Democratico in vista delle regionali. Ecco, da questo punto di vista premierà questa strategia di Calenda, che continua, sembra oscillare da una parte all'altra?
Ma io credo che il terzo polo sia uno la grande novità venuta fuori da queste elezioni, nel senso che è qualcosa che non esisteva prima di questo voto e che esiste. Quindi oggi ha un'identità e nei confronti del suo principale potenziale alleato, che è il Partito Democratico, cerca di essere, di svolgere questo ruolo da stanatore, un eufemismo, ovviamente è anche un neologismo, se volete, perché è chiaro che il Partito Democratico deve scegliere cosa fare, deve scegliere oggi, dopo una sconfitta, dopo una crisi di identità evidente, quale sarà il suo futuro, se scegliere un'alleanza con un centro socialdemocratico, liberale, e quindi la creazione di una compagine riformista, oppure se andare in un'altra direzione e ovviamente provare a trovare una strada di alleanza vera con i 5 Stelle. E Calenda fa in questo momento il suo mestiere, cerca di portare dalla sua parte l'alleato potenziale più vicino a lui, che gli possa consentire anche di avere una massa critica nel futuro sufficiente da poter competere con il centrodestra, che ha vinto queste elezioni.
Certo, Giuseppe De Bellis. Prego, sì. Prego.
No, è una classica conseguenza di un post elezioni. Hai un Partito Democratico più grande ma in sofferenza, un nuovo soggetto più piccolo ma che in questo momento è in hype, e quindi il pallino, almeno in fase comunicativa, è più nelle mani del secondo che il primo.
Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG 24, grazie per essere stato con noi. È bello sapere che prossimamente, tra qualche giorno, tornerete fuori dai vostri studi televisivi, che è una cosa sempre molto bella anche per confrontarsi con le persone nelle piazze, nelle città italiane, dopo tre appuntamenti di grande successo, Courmayeur, Bari e Venezia. Live In torna ancora una volta a Firenze, lo farà il 14 e 15 ottobre con degli ospiti all'altezza dei vostri programmi. Grazie direttore, a presto.
Grazie a voi.
E allora da Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro, Enrico Galletti, davvero tutto. A domani, puntuali alle 6.
Ciao.